dicevamo, i cristiani hanno una visione radicalmente diversa rispetto alla dinamica della risurrezione. Poiché io sono la risurrezione e la vita, dice Cristo, e poiché Cristo è il Salvatore del mondo, e poiché dalla sua carne, dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia su grazia, la risurrezione è un evento universale, non è parziale e non appartiene ad una, due, tre persone. Non è un evento selettivo, non è un evento retributivo, non c'è retribuzione nella risurrezione, così come non è più retributiva la salvezza, ma è un atto gratuito e totale da parte di Dio nei confronti dell'uomo. Detta questa cosa, prima ne parlavamo anche con il fratello, la questione del millenarismo, no? Nel cristianesimo si sviluppa in una fase piuttosto precoce una dottrina che voi conoscete bene perché la conoscete tramite i testimoni di Geova, ma è una dottrina molto antica nel cristianesimo, che è la dottrina millenarista. Si basa su questo presupposto. Ci sono due giudizi. Un primo giudizio che è selettivo, che selezionerà i giusti rispetto a coloro che si sono comportati male. E coloro che si sono comportati male andranno alla prima distruzione. Poi ci saranno 1000 anni di regno su questa terra e poi ci sarà l'ultimo e definitivo giudizio. In quel giudizio ci sarà l'ultima risurrezione. Quindi i giusti resteranno sulla terra e regneranno sulla terra, passando dalla vita alla vita, e poi ci sarà, cioè non morendo, scusatemi, e poi alla fine di questi 1000 anni vi è l'ultima e definitiva resurrezione di coloro che sono rimasti, quindi di un resto dell'umanità, non di tutta l'umanità. Vuoi questa teoria? Niente.
Noi già siamo risorti.
Teoricamente. Allora, gli altri non niente. Gli altri niente.
Quelli che rimangono per 1000 anni sulla terra giusti.
Sì.
Poi ci sarà un secondo giudizio.
Sì. Non ci sarà una scrematura. Non c'è una scrematura, c'è un passaggio di alcuni che cominciano a regnare nei cieli e di altri che continuano invece a vivere sulla terra. Quindi 144.000 che vengono chiamati nella gloria e regnano nei cieli. Che sono tante persone. Allora, i 144.000, quindi la visione del millenarismo è così. Primo giudizio, prima scrematura, morte eterna già per alcuni. Poi quelli che rimangono passeranno al secondo giudizio dopo 1000 anni, rimarranno sulla terra e passano al secondo giudizio. Di questi alcuni saranno chiamati a regnare con Dio nei cieli e sono i famosi 144.000. Gli altri moriranno e risorgeranno l'ultima volta e quindi non ci sarà più la morte, eccetera, eccetera. Quindi c'è il millenarismo, si basa su questa attesa di 1000 anni. Voi dite, ma da dove viene fuori questa dottrina così complessa? Sembra quasi troppo complessa per riflettere un po' quella che è la visione cristiana. Questa dottrina viene sostanzialmente fuori dall'Apocalisse, perché nell'Apocalisse vi è un riferimento a questi 1000 anni di regno. Questi 1000 anni di regno sulla terra. Il problema del millenarismo, cioè di questa dottrina, è proprio questo, cioè che compaia nell'Apocalisse. Nell'Apocalisse ci sono animali, draghi, numeri. L'Apocalisse è tutto un testo costruito su un'impalcatura simbolica. Com'è possibile che l'Apocalisse sia integralmente simbolica e invece poi i 1000 anni sono da intendersi letteralmente? Perché già la Chiesa delle origini interpretava simbolicamente l'Apocalisse e non letteralmente. In che senso? È che da sempre sappiamo che i 4 animali di cui parla l'Apocalisse erano intesi come i 4 evangelisti e difatti abbiamo cominciato a rappresentarli anche nelle catacombe, nei vari posti, eccetera. Proprio perché questi animali non venivano interpretati come degli animali che stavano con Dio realmente alla sua corte, così come il drago veniva interpretato anch'esso simbolicamente come una figura simbolica. Questi aspetti sono l'aspetto del millenarismo nasce da un'interpretazione letterale di alcuni passaggi apocalittici, ma già esisteva nella tradizione giudaica, perché il millenarismo in parte riflette la visione farisaica della risurrezione, con questa dinamica di retribuzione. Perché il millenarista cosa diceva? Diceva: viene Dio, alcuni alla morte eterna, alcuni alla vita eterna. La risurrezione riguarderà solo alcuni, cioè quelli che sono rimasti, che moriranno e risorgeranno. Gli altri non avranno risurrezione, non conosceranno la risurrezione. Quindi sono polvere che viene dispersa e non risorgeranno. È una visione sostanzialmente farisaica della dottrina della salvezza, dalla quale Giovanni sembra distaccarsi, perché Giovanni in questa visione cosmica della salvezza che viene inaugurata non esclude nessuno dalla dimensione salvifica, nessuno. Ricordate quella correzione terminologica che abbiamo fatto nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni? Lo spirito che torna ad essere vento, lo spirito che era diventato pneuma nella visione greca, e quindi era stato grecizzato anche da un punto di vista teologico e filosofico, e poi Giovanni che fa tornare pneuma animus, lo spirito, coloro che sono nati dallo spirito sono come il vento, che non si sa dove soffia, liberando l'azione dello spirito dalle catene della setta, e dando allo spirito la libertà di spirare oltre i confini visibili di una comunità. Può lo spirito di Dio soffiare oltre i confini visibili di una setta? Se così non fosse, non è spirito di Dio. Perché significa che l'onnipotenza di Dio viene ristretta all'interno di una condizione settaria, quindi gli uomini detengono l'azione dello spirito. È possibile una cosa del genere? No. Altrimenti c'è una contraddizione in termini. Allora, lo spirito nell'incarnazione, lo spirito di Dio alberga in ogni uomo sulla faccia della terra, non solo in ogni uomo, l'abbiamo detto più volte, perché il principio di incarnazione, il verbo si è fatto sarx, materia, quindi non solo in ogni uomo, ma anche nelle realtà ultraumane, animali, piante, stelle e pianeti. La realtà dello spirito è una realtà effusiva che abbraccia tutto l'universo, non è una realtà che riguarda neanche solo la specie umana, anche perché sarebbe una cosa allucinante anche questo, no? Immaginare che le creature non vengano abbracciate in questa condizione salvifica che è stata inaugurata dal Cristo. Quindi dicevamo, c'è sullo sfondo una dottrina, anche nel cristianesimo questa dottrina dei farisei troverà un certo aggancio. Quindi il cristianesimo non è che si depura completamente da ogni tendenza farisaica. Ci vorranno anni per mettere da parte certe visioni come quelle dei farisei, perché sono delle visioni che, abbiamo detto, vivono ancora in alcuni gruppi, in alcuni movimenti, in alcune comunità. Difatti, l'attrazione di questa visione per cui alcuni si salvano e altri no, alcuni risorgono e altri no, il separatismo rispetto alla salvezza è una condizione, non solo proprio anche come dinamica sociale, non solo rispetto alla salvezza, è quella cosa che crea sicurezze ad una comunità debole. Il separare è una condizione che dà certezze a delle comunità decadenti, è segno di decadenza la separazione. Perché? Perché tu hai paura che qualcosa di tuo venga minato da un altro. Quindi per poter risolvere questo problema è bene emarginarsi se si è in pochi, emarginare se si è un po' di più, che sono state le due tendenze, no? Emarginiamoci se siamo un piccolo gruppo e vogliamo dire che noi siamo diversi dagli altri e ci dobbiamo salvare solo noi, ci emarginiamo. Se cominciamo a diventare un pochino di più, dal riflessivo si passa alla forma transitiva, quindi emarginiamo gli altri perché in questo modo ci sentiamo più forti. È la dinamica di una società decadente, solo un riflesso di decadenza, molto semplicemente. Di solito siamo sopravvissuti a queste condizioni, cioè ce le abbiamo avute per un poco, ci hanno dato fastidio, però siamo riusciti a sopravvivere a queste condizioni di una decadenza anche sociale, politica, che noi stiamo attraversando. È una decadenza, è un segno di decadenza, non bisogna demordere, bisogna comprendere che effettivamente nei corsi e ricorsi storici anche questa follia del tempo passerà se noi sappiamo, saremo attivi nel insegnare, no, la parola contraria, il contraddittorio rispetto a queste condizioni. Per i cristiani non è un dettaglio, è emarginare qualunque condizione umana, per i cristiani non è un dettaglio, non è una cosa, io sono socialmente impegnato, per questo mi piace fare una cosa del genere, per noi è una questione salvifica, perché poiché la salvezza ci è stata annunciata come livello, a livello universale, questa condizione di universalità la dobbiamo vivere anche a livello relazionale, a livello sociale, politico, eccetera. Bene, quindi ricordate, l'azione dello Spirito è come il vento. Coloro che vengono dallo Spirito sono come il vento, non si sa da dove viene. E non si sa dove soffia. Questa dimensione universale viene abbracciata anche dal credo nella risurrezione. Che cosa dicevamo prima? Gesù non è stato unto da morto. Ma nel Vangelo di Giovanni viene ripreso al capitolo successivo, capitolo 12, viene ripreso l'episodio dell'unzione di Betania, che si trova anche negli altri Vangeli, perché anche Marco parla dell'unzione di Betania, eccetera. Marco dice che Gesù si trovava a casa di Simone a Betania e che una donna, una peccatrice, entrò e gli aprì sulla testa un vasetto contenente olio, Vangelo di Marco. Nel Vangelo di Giovanni la donna in questione è Maria di Betania, sorella di Lazzaro, che gli unge non la testa ma i piedi. Fatto sta che c'è un rito d'unzione legato alla figura del Cristo, ma non è un'unzione da morto ma da vivo. Gesù non viene unto da morto ma viene unto da vivo. Questo passaggio di ungere i vivi, invece, passaggio di ungere i morti era considerato tipicamente farisaico e i cristiani gradualmente lo eliminano. Ma invece questi passaggi del Nuovo Testamento che parlano dell'unzione di un vivo, cioè del Cristo, prima della sua morte, diventano referenziali per i cristiani nei riti di unzione. Perché i cristiani ungono i vivi, non ungono i morti. Anche l'unzione battesimale, no? Non è unzione di morti, ma è unzione di vivi. Perché il cristianesimo si basa su un altro presupposto. Cristo ha sconfitto la morte, perché lui è morto ed è risorto. Quindi se noi siamo Cristo e Cristo è in noi, anche noi siamo morti e risorti. E quindi la morte non esiste più. Mentre i farisei ungevano i morti per custodire i morti, noi ungiamo i vivi per custodire la vita nella morte, perché la morte non possa avere presa sulla vita. Questo era il senso profondo dell'unzione dei vivi. E i cristiani poi hanno conservato anche nella vita sacramentale, gradualmente sono andati a sviluppare alcuni sacramenti specifici che prevedono un'unzione, che ha come riferimento proprio questa idea. Ungiamo i vivi per conservare la vita, non ungiamo i morti per conservare il morto per la vita, perché la morte non esiste più. Quindi l'idea è custodire la vita per la vita. Nel farisaismo l'idea era custodire la morte per la vita. C'è una differenza enorme, è una differenza di prospettiva che non finisce più. Perché? Il cristianesimo bypassa completamente la morte e passa direttamente dalla vita alla vita. Perché per i cristiani il passaggio dalla vita alla vita è un aspetto fondamentale nel momento in cui si dice chiaramente che Cristo ha vinto la morte. Allora, la vittoria di Cristo sulla morte, se non è associata all'idea che la morte non abbia presa sulla vita dell'uomo, è una vittoria solo simbolica, ma non è reale. Invece nel cristianesimo non è più una visione simbolica. Noi siamo vivi e vivremo per sempre. E la morte, la vita non è tolta, ma è trasformata. E quindi il cristianesimo fa un passaggio che nel farisaismo non c'era. Non c'era. E questo è il passaggio di Paolo più complesso in realtà, perché nella conversione di Paolo, al di là di Gesù, che per l'amor di Dio è chiaro che nella vita di Paolo la conversione a Cristo è un passaggio fondamentale, Ma nella dottrina di Paolo il passaggio più complesso è: la vita non è tolta ma è trasformata. A noi sembra... Non mi sentite bene? Ah no, sì, vabbè. La vita non è tolta ma è trasformata. Voi dite, vabbè, ma quello è chiaro. È così ovvio, no? Prospettiva cristiana, è così ovvio. La vita non è tolta ma è trasformata. Per Paolo sono dolori. Perché dalla passare dalla prospettiva farisaica, dove non è vero che la vita non è tolta, la vita è tolta, e poi io ti custodisco nella morte, aspettando che venga la nuova vita, dire che la vita non è tolta ma è trasformata, ed usare l'immagine del seme che viene messo nella terra per portare frutto, e vi faccio notare una cosa, se il seme non muore non porta frutto, in realtà è un passaggio molto più sottile della condizione del seme morto che germoglia, perché il seme non è morto. Se il seme muore non porta frutto. Questa è la visione, vi ripeto, no? Se il seme non è vitale, quindi non è vivo, il seme non germoglia. Quindi l'immagine che Cristo utilizza del seme è un'immagine molto più sottile dell'idea che tu metti il seme in terra, quello deve morire e porta frutto. Non è vero, il seme non muore. Il seme, esatto, che è vitale, perché il seme può morire, nel senso che, parlando botanicamente, se attaccato da una muffa, prende un microbo o qualche altra cosa, marcisce e muore, e il seme non porta frutto. Il seme vivo porta frutto, e l'immagine del Cristo del seme che messo a terra, se non muore non porta frutto, è un'immagine potente di resurrezione, che non è un'immagine condivisa da una prospettiva farisaica, perché nella terra non si mette un seme, si mette una cosa morta. E poi nell'evoluzione rabbinica del farisaismo, la morte con la morte. Siete andati mai in un cimitero ebraico? Che cosa c'è in un cimitero ebraico? Si mettono le pietre sui sepolcri, non si mettono i fiori. Perché un principio rabbinico è morte alla morte. Morte alla morte. Non c'è niente di vivo. E quindi nel cimitero non si portano i fiori, perché il fiore è una realtà viva. I cristiani fanno subito questo passaggio, vita alla vita. Vita alla vita. Tant'è vero che se voi andate nelle prime tombe cristiane, no? Per esempio alla Necropoli Vaticana, il primo segno che distingue i cristiani dai non cristiani sono tre lettere, DEP. I cristiani avevano sulle tombe l'abbreviazione DEP. I non cristiani avevano agli dei mani, no? Ai mani. Invece i cristiani DEP. Perché i cristiani significa depositum. Io non sono stato sepolto, io sono stato appoggiato. Non c'era l'idea del sepolto, ma c'era l'idea del sono stato appoggiato. Tra le altre cose, nelle catacombe, quelle cristiane vere, nel senso non nelle necropoli miste, ma quelle dove ci sono più cristiani, non si facevano mettere davanti neanche la lastra funerale. Si facevano lasciare aperti. Perché? È perché sto per rialzarmi, non devo trovare niente davanti perché mi alzo prima. Quindi devo stare scoperto. Che è una cosa che fa sorridere, però per i cristiani questo è un passaggio fondamentale. Vita alla vita, la morte non esiste più perché Cristo l'ha vinta. Allora quando Giovanni dice io sono la risurrezione, il passaggio di io sono la risurrezione è un passaggio eclatante, non siamo più farisei e anche Marta non è più farisea perché Marta deve fare una professione di fede. Sullo sfondo che cosa c'è? Il passaggio dal farisaismo al cristianesimo dopo la caduta del Tempio. Dopo la caduta del Tempio, e se ricordate all'inizio nella parte introduttiva abbiamo detto che il Vangelo di Giovanni viene scritto dopo la cacciata dei cristiani dalle sinagoghe. Dopo la cacciata dei cristiani dalle sinagoghe non si può più convivere con due credi, cioè col credo di chi diceva no, non tutti risorgeranno e col credo di chi diceva no, la risurrezione universale. La scelta di Marta rappresenta la scelta di una comunità, è arrivato il tempo. Fino ad ora siamo convissuti,
ma da questa fase in poi vi dico che essere cristiani significa abbracciare questa prospettiva rispetto alla risurrezione. Che poi la cosa assurda è proprio questa, che la prospettiva cristiana abbraccia anche l'altra prospettiva. Però per i cristiani diventa un segno forte e imprescindibile. O credi nella risurrezione dei morti come ci credono i farisei, o credi nella risurrezione dei morti come ci credono i cristiani. Dottrinalmente le due posizioni non sono conciliabili. Non sto parlando umanamente, perché umanamente lo sono necessariamente, perché la posizione della risurrezione universale, proprio perché è universale, abbraccia tutti e non esclude nessuno. È la visione di una risurrezione settaria che esclude alcuni rispetto ad altri, quello è il problema. Leggo soltanto un brevissimo, vi ho lasciato le linee guida in modo tale che voi possiate leggere con tranquillità tutto il capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, secondo queste guide di ordine storico, e ci sono anche dei riferimenti di ordine storico-archeologico che vi permettono di gustare, no? Alcuni passaggi tipo il quarto giorno, tipo la professione di fede di Marta, eccetera, che vi invito a leggere lentamente, il tempo è poco, il capitolo 11 è lungo, quindi se volessimo commentarlo proprio versetto per versetto diventerebbe quasi impossibile. Allora, quando Gesù arrivò, versetto 17, capitolo 11, quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro, e questo, quarto giorno. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, perché Marta crede ancora nella morte. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Che cosa vuole Marta? Il miracolo. Vuole la grazia. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, di nascosto le disse: Il maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: Dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: Guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva far sì che costui non morisse. Maria si getta ai piedi del Signore in un pianto di morte. La stessa Maria si getta, secondo Giovanni al capitolo 12, ai piedi del Signore, lavando con quelle lacrime di morte i piedi del Cristo ed ungendo la vita. Tra le altre cose, nell'unzione di Betania c'è un passaggio interessante. Gesù dice: Lasciate che conservi questo olio per la mia sepoltura. Allora la donna andrà, evidentemente, questo era, sono gli oli che le donne portano al sepolcro, il richiamo a questo olio. Allora non so se la donna ci sia andata proprio lei, anche se nelle tradizioni antiche Maria e Marta sono due tra le mirofore, cioè tra le donne che hanno portato gli oli al sepolcro, ma non è biblica come tradizione. Ma il richiamo era proprio questo. L'annuncio di risurrezione che è stato fatto a Maria e a Marta e che si trova nelle lacrime di Maria che piange sui piedi del Cristo e li unge per la sepoltura, è lo stesso annuncio di risurrezione che le donne dovranno portare agli apostoli dopo essere andate al sepolcro e aver visto che Cristo era risorto. Cioè, nella risurrezione di Lazzaro c'è già tutto il nucleo della risurrezione di Gesù Cristo. E i due episodi non solo si richiamano, ma hanno anche dei nessi che sono materiali, non sono solo spirituali. Le lacrime di Maria, che fanno commuovere anche il Cristo, per tra le altre cose, le lacrime di Maria, che sono le stesse lacrime dell'unzione di Betania, dove viene dato quell'olio, dove c'è quell'olio che Cristo raccomanda di conservare per la sua sepoltura, poi le donne vanno ad ungere un morto, ma il morto non c'è più. E l'olio, dall'olio da essere olio di morte, diventa annuncio di risurrezione. Avevamo portato l'olio per ungere un morto e abbiamo trovato un vivo. Che, pensate un po', è tra i riti di consacrazione crismale della Chiesa antica. Abbiamo portato l'olio per i morti, ma l'olio non serve più per i morti perché è olio di vita. E quindi il crisma richiama proprio il segno del crisma e anche il profumo richiama nella tradizione cristiana questa immagine. Ti ungo da vivo perché non passerai indenne attraverso la morte, perché la morte non avrà più presa su di te. Ed è l'unzione crismale. Però questi sono tutti segni materiali. Lacrime di morte che diventano lacrime di risurrezione, olio di morte che diventa olio di vita eterna. Va bene, ci sono domande rispetto alle cose che ci siamo detti? Lo so che è tardi, avete ragione.
Scusa Luigi, volevo fare una domanda breve, forse un po' semplice, ma nello stesso tempo provocatoria. Ma nel passo che dice poi molti credettero per le opere che fece, ma in che cosa, quali furono gli elementi per cui credettero? Nei fatti, negli effetti speciali che compì Gesù?
Dunque, la risurrezione di Lazzaro, sì. Si sente?
Sì, la sento.
Allora, e qui si legge come testazione del capitolo la risurrezione di Lazzaro. All'interno del brano poi si parla tuo fratello risusciterà. Forse sarebbe più una rianimazione. La risurrezione, come ci suggerisce Paolo, sarebbe la trasformazione di questa vita in una nuova vita. Cioè questa resurrezione mi sembra un po', almeno come terminologia, perché poi Lazzaro torna in vita, nella vita terrena, normale. Allora non riesco a capire bene.
Più o meno le due domande si integrano. Adesso vediamo perché.
Diversi incontri fatuci, già parlammo di risurrezione, e ci dicesti appunto che la risurrezione praticamente noi saremmo entrati, diciamo, in questa dimensione di amore con Dio a prescindere, diciamo, da come ci eravamo comportati, soltanto che quelli che si erano comportati bene avrebbero amplificato, diciamo, avrebbero avuto una forza maggiore di quest'amore perché l'avevano riconosciuto, cioè erano consapevoli avendolo vissuto, almeno ricordo così. Mentre quelli che non avevano aderito al messaggio di Cristo, pur risorgendo, rimanevano in quella condizione di non riconoscimento, diciamo, di questo amore, perché non l'avevano appunto condiviso. e quindi rimanemmo in quella dimensione. Se ho capito bene allora, ed questa ripresa già più o meno coincide, mi chiedo, ma allora che vita eterna è di colui che comunque risorgendo però non ha vissuto nella dimensione cristiana di chi invece ha aderito nella vita al messaggio cristiano?
Allora, rispondo alle prime due domande. Per questa ragione invitavo a leggere il testo non più dalla prospettiva storica del miracolo che Gesù ha fatto facendo risorgere Lazzaro. Il testo della risurrezione di Lazzaro è un testo abbondantemente post-risurrezione di Cristo. Quindi quando l'autore scrive non sta parlando dell'evento risurrezione di Lazzaro, ma sta già facendo una rilettura teologica di un episodio della vita di Cristo, ma da una prospettiva già di risurrezione nostra, non più di risurrezione di un cadavere. Quindi l'idea della rianimazione di un cadavere è la rilettura storica dell'evento, ma questo evento non è un evento più, perché l'autore lo sta raccontando in una chiave teologica, non più in una chiave storica. E quindi siamo a 50-60 anni dalla morte e risurrezione di Cristo. È inevitabile che chi parla stia parlando di risurrezione, non di rianimazione di un cadavere, in relazione alla nostra risurrezione, non alla risurrezione di Lazzaro. Quindi è una rilettura in chiave teologica. E quei molti credettero non sono evidentemente i giudei del contesto, ma sono i cristiani del contesto nel quale si sta già scrivendo il testo, perché il testo viene scritto a 60-70 anni dopo la morte e risurrezione di Gesù. Quindi questo riflette più il contesto della comunità giovannea di quanto non rifletta l'evento della vita di Gesù contestualmente. Questo è evidente proprio alla luce delle cose che ci siamo detti, no? Del passaggio da una fede di risurrezione delle comunità sinottiche alla fede di risurrezione giovannea, altrimenti non ci sarebbe questo passaggio. Questo passaggio sarebbe stato già chiaro evidentemente per i sinottici. Se questo passaggio dalla risurrezione dei farisei, dalla dottrina di risurrezione dei farisei alla dottrina di risurrezione cristiana fosse stato così lampante e chiaro dagli eventi relativi alla vita di Gesù, tale passaggio doveva essere anche evidente e chiaro nelle comunità dei sinottici. Evidentemente non è così, perché è con Giovanni che arriviamo all'apoteosi di questo tipo di visione. Quindi significa che la comunità di Giovanni, più delle altre comunità, non riflette tanto il contesto gesuano, ma già riflette di più il contesto cristiano. E quindi è giusto dire risurrezione di Lazzaro, perché quella è la rilettura teologica di un evento in chiave post-risurrezione di Cristo. Quindi è inevitabile che chi parla stia parlando di una risurrezione già nella visione della nostra risurrezione e non dell'episodio della rianimazione di cadavere, che invece è più relativo ai miracoli dei sinottici rispetto agli eventi che Gesù ha posto in essere. E poi la questione del che vita sarà. Allora, l'idea della risurrezione è più semplice, diciamo, non è tanto in questo tipo di spaccato che hai dato tu, si avverte un pochino ancora una dimensione retributiva e quindi non va bene. Non va bene perché la retribuzione è una malattia, no? È una malattia umana e contamina anche purtroppo la visione di Dio, no? In qualche modo. Allora, rispetto alla cosa che dicevi tu, era molto più semplice ed è questo. Coloro che non hanno amato il proprio nemico, che è il passaggio più complesso, coloro che non hanno portato all'amore in pienezza in questa vita, dovranno comunque ritrovarsi nella vita a venire faccia a faccia con coloro che non hanno amato. Non è tanto la relazione con Dio il problema, che è un problema che non sussiste perché Dio è padre e io sono figlio. Quindi il problema relazionale con Dio, dalla prospettiva cristiana, grosso modo, è risolto. Dici, Dio mi odierà, Dio mi amerà, non c'è più il problema. Il problema sono le relazioni tra di noi. Una vita non piena in termini relazionali qui è una vita che io mi porto anche nella resurrezione, in termini di relazioni tra di noi. Perché la carne, e quello è il problema della risurrezione, la carne che ho qui è trasformata ma è la stessa carne.
Allora la relazionalità malata e imperfetta di questa vita, che esclude l'altro dalla mia vita perché è diverso, non lo sopporto, non lo posso avere, non mi piace il carattere, non mi piace questo, è un peccatore incallito e deve andare all'inferno, eccetera, eccetera. Tutte queste condizioni che sono inferno per me già in questa vita, perché l'inferno è una realtà che non è che ci credo, è una realtà che già quando vedo la relazionalità ferita qua è l'inferno. Cioè quando io non amo l'altro è l'inferno e non c'è bisogno di crederci perché lo è. Cioè come la tua vita relazionale? Nel momento in cui odio un altro, è inutile chiedersi, no, ti svegli al mattino e pensi a quello. L'inferno. Quando tu odi l'altro, il pensiero l'altro diventa un pensiero costante. L'amore non ha questa stessa capacità nella nostra vita ed è quella la conversione. L'odio a volte ha una capacità di presa sulla nostra esistenza da attirare a sé tutte le nostre attenzioni, mentre invece a volte l'amore non ha la stessa capacità di presa, perché se io avessi se l'amore attraesse a te tutte le attenzioni, non ci sarebbe spazio evidentemente per dedicare tempo a ciò che non è amore. Quella è una prospettiva molto cristiana. Allora l'inferno è relazionale ed è qua, e Dio non c'entra niente in questa storia. Cioè nel senso che Dio ha già dato tutta la vita e ha già dimostrato il massimo dell'amore, che significa dare la vita agli altri. Quindi ormai Dio in questa scelta responsabile dell'uomo non c'entra più nulla. La questione è le scelte che noi poniamo in essere nelle relazioni con gli altri. E Dio non può diventare una giustificazione alla nostra incapacità relazionale. Questo è chiaro. Il Signore così vuole. Io non ti sopporto. Quello Dio così ha voluto. Allora vado davanti a Gesù e prego, Signore, ti prego, fammi sopportare l'altro. È veramente... Ma manco la religione dei pagani, che serve proprio... Questo è animismo, è animismo. Ecco, il Signore dovrebbe rispondere. Allora, la questione della risurrezione è questo, ed è quello il problema. Il problema è che io risorgo anche con il mio nemico. La risurrezione è universale, quindi io mi trovo faccia a faccia con il mio nemico nella risurrezione. L'inferno è che tu non hai amato i nemici, te li trovi davanti a te pure nella vita a venire, e quindi te lo trovi là, e invece di pensare al quanto Dio ti ami, a quanto ti ami tu con gli altri, stai tutto arrabbiato perché Dio ha accolto anche lui in casa, parabola del figlio prodigo, e te lo porti per l'eternità, perché non è l'eternità, non la guardate come lasso di tempo, ma proprio come un eterno istante, quindi non immaginatrici. Ma chi poi 1000 anni devo sopportare questa condizione? Ormai 1000 anni saranno come un giorno solo, quindi è un istante ed è sofferenza. Questa è la sofferenza, non è tanto la condizione di Dio che mi infligge una sofferenza, quanto la condizione del figliol prodigo. Io, c'è mio fratello che è tornato a casa, ma io sono dispiaciuto perché non lo voglio mio fratello in casa mia. Questo è il problema del paradiso e dell'inferno. Dica, fratello.
Pensavo a sopportarsi non in relazione alla...
alla dinamica psicologico-caratteriale, ovviamente.
Ma la sopportazione come fine ultimo nei rapporti. Non so, uso l'espressione di San Paolo che dice: fratelli, sopportatevi gli uni negli altri come Cristo vi ha amato. Già questa è la porta in una dinamica diversa.
Sì, non è sopportazione di ordine psicologico, esatto. Ovviamente. Noi dobbiamo avere pensieri diversi, dobbiamo litigare tra di noi, dobbiamo appiccicarci, dobbiamo discutere. Questo è tutto sintomo di sanità mentale. Una comunità dove non ci sono discussioni è una comunità malata, uno sa da preoccupare, pure se in famiglia non ci stanno discussioni, qualcuno sta fingendo, perché non è possibile che siamo d'accordo su tutto, c'è qualche problema. Qualcuno finge, lo dico sempre scherzando questa cosa, al manicomio di Aversa tutti erano d'accordo, perché veniva uno, gli infermieri erano d'accordo con tutti quanti, veniva uno e diceva io sono Napoleone, è vero, veniva un altro io sono Garibaldi, hai ragione pure tu. Allora in una condizione di malattia relazionale non c'è il dissenso. Non è amarsi, non significa non avere il dissenso e non avere differenze di vedute. Questa è una visione malata dell'amore, e per cui io comincio a dire che tu non mi ami perché la pensi in maniera diversa da me. Quella è la
è l'amore più scadente, è l'amore che non vale niente perché non serve a niente, perché non è accoglienza dell'altro, ma è volontà di uniformare l'altro al mio modo di vedere. Quello non è amore, quello si chiama dittatura, non lo so come la vogliate chiamare, ma non mi sembra una dimensione d'amore, onestamente. Una violenza più che amore, questa qua. Va bene, grazie fratelli.